Ecco, questo è il brano per oggi, per la nostra preghiera di oggi. La volta scorsa avevamo visto come Giuseppe aveva interpretato i segni del Faraone, aveva indicato una possibile via di soluzione alla carestia e il Faraone l'aveva messo come responsabile a governare quella situazione. Il capitolo ci aveva raccontato anche della nascita dei due figli di Giuseppe, Efraim e Manasse, e terminava appunto facendo riferimento alla carestia. Questo brano comincia portando l'attenzione su Giacobbe, sul padre, che viene a sapere che c'è grano in Egitto, perciò si rivolge ai figli. Allora, nel testo, la mancanza di pane, la mancanza di cibo, va di pari passo alla mancanza di fraternità. E la possibilità del cibo è come una possibilità di vita nuova che può essere anche simbolo di una possibilità anche di fraternità. Se vi ricordate, per chi c'era quando siamo partiti con la storia di Giuseppe, al capitolo 37, anche quando Giuseppe era nella buca, i fratelli stavano prendendo cibo. Scena che ha le sue, diciamo, i suoi aspetti abbastanza cupi, però quando c'è lì il fratello c'è ancora cibo. Poi Giuseppe viene venduto, va in Egitto e qui si registra questa carestia. Giacobbe scopre che c'è la possibilità di vita in Egitto e si rivolge ai figli presentando questo. Questa cosa, cioè che Giacobbe si renda conto di questo, non è così piccola. Giacobbe era colui che, raggiunto dalla notizia che Giuseppe non c'era più, quando gli avevano fatto avere la tunica, aveva detto che non voleva essere consolato. Io scenderò in lutto da mio figlio negli inferi. È come se Giacobbe non volesse più vivere con la scomparsa di Giuseppe. E questo fatto che invece di fronte a una situazione di carestia, di mancanza di cibo, Giacobbe proponga anche ai figli dove c'è questa possibilità, ci dice che qualcosa è avvenuto in lui. Questi sono i cambiamenti che noi possiamo chiedere e desiderare. Non che cambi la realtà, perché questo è impossibile. Possiamo fare qualcosa, ma generalmente nessuno di noi possiede una bacchetta magica. Può cambiare lo sguardo sulla realtà. Noi stiamo vivendo questo anno ignaziano e il motto che il Padre Generale ha scelto per questo anno è vedere nuove tutte le cose in Cristo. Ecco, vedere nuove. Poter avere uno sguardo diverso sulla stessa realtà. Se qualcuno di voi ha letto il diario di Etty Hillesum, ci sono tante cose, ma ci sono due momenti, secondo me, veramente emblematici. Il primo, quando lei dialoga col figlio che ha il grembo, che ha in grembo e che abortirà. E si rivolge a questo figlio dicendo: io non ti faccio nascere. Perché vede quella realtà e non vuole che questo figlio entri in questo mondo. Poi arriverà quando sarà al campo di smistamento a Westerbork e lei cosa dirà? Vedrà il positivo in mezzo a tutta quella realtà di male. Qualcosa è avvenuto in questa donna qui. È uno sguardo completamente diverso. La realtà non è cambiata se non peggiorata. Lo sguardo però sta vedendo altro. Altro. Possiamo chiamare queste cose come vogliamo, Penso che la grazia del Signore accolta operi. Se Giacobbe non si sta lamentando più e sta guardando possibilità di vita per lui e per gli altri, vuol dire che sta accogliendo uno sguardo nuovo nella sua vita. A volte rischiamo, no? Se c'è qualcosa che va male, il rischio è che quella cosa che va male diventino i nostri occhiali e noi guardiamo la realtà che ci sta di fronte con questa mediazione. Allora, per esempio, se una cosa è andata male, andranno sempre male. E leggeremo le altre cose come conferme di cose che andranno male. Vedete allora che l'accorgersi di questo, l'accorgersi di una possibilità di vita, è qualcosa davvero di grande. E a volte siamo chiamati ad aprire gli occhi, come ha fatto l'angelo con Agar, la schiava egiziana di Abramo e Sara. L'angelo le aprì gli occhi e lei vide un pozzo d'acqua. Era lì il pozzo, era lì la possibilità. Ma se tengo gli occhi chiusi non lo vedo. Giacobbe è uno che forse ha riaperto gli occhi. E allora dice agli altri, come dire, io non do più spazio al mio desiderio di morire. E voglio che anche questi aprano i loro occhi, perché state a guardarvi l'un l'altro. La situazione dei suoi figli, di questi suoi figli, è una situazione di immobilità, quasi di controllo. Non sappiamo se, diciamo, il segreto che loro custodiscono di Giuseppe, di cui il padre non sa niente se non delle ipotesi, li blocca in questo. Però vedete, è una situazione in cui da cui non si esce, non si esce. Anche visivamente ci rendiamo conto di questo. E allora Giacobbe propone loro, ho sentito dire che vi era grande Egitto, andate laggiù a comprarne per noi, perché viviamo e non moriamo. Giacobbe cambia prospettiva, vuole coinvolgere anche i figli e dice, dov'è che prendiamo vita? In Egitto. Adesso per noi la vita è andare in Egitto a prendere il cibo. La nostra vita ha bisogno di essere sostenuta. E prendiamo cibo dall'esterno. Il cibo è anche un simbolo. Non viviamo da soli. Non riusciamo a darci vita. Abbiamo bisogno di attingere vita. Quando Dio crea, dopo che crea l'uomo, dà il cibo. Dà il cibo. Nel Vangelo di Marco, al capitolo 5, quando risuscita la figlia di Gairo, termina quel brano dicendo, ordinò ai suoi di darle da mangiare. Uno dice, ma che finale? Questo ha risuscitato una bambina da morte e termina con darle il cibo. Sì, darle il cibo perché questa vita che è rinata ha bisogno di essere sostenuta, ha bisogno di essere nutrita del cibo e di tante altre cose. Non viviamo solo di cibo, viviamo di tante altre cose di cui abbiamo bisogno. E Giacobbe vuole che questi suoi figli se ne rendano conto e si mettano in moto. Andate. Cioè, ponete fine a questa situazione bloccata. E inconsapevolmente cosa avviene con questo comando? Che mentre nel capitolo 37 Giacobbe aveva mandato Giuseppe dai suoi fratelli, i tuoi fratelli sono pascolari a Sichem, va da loro, adesso Giacobbe sta mandando questi suoi figli da Giuseppe, non lo sa ovviamente. Però vedete, c'è questo invio. Prima è mandato uno, poi è mandato l'altro. Questo ci dirà qualche cosa. Che nella costruzione della fraternità i passi vanno compiuti da tutti, che nessuno può fare dei passi al posto degli altri, che noi non ci possiamo sostituire a nessuno e che nessuno si può sostituire a noi. Ci sono delle possibilità che ci vengono offerte e che noi siamo chiamati a raccogliere. Allora vanno, però quanto a Beniamino, fratello di Giuseppe, Giacobbe non lo lascia partire, che non gli debba succedere qualche disgrazia. Allora, Beniamino, sappiamo, è figlio di Giacobbe come tutti gli altri, però è figlio di Rachele come solo Giuseppe. Rachele che muore al parto di Beniamino. Ma vedete, sono passati 20 anni dal primo racconto di questa famiglia e le cose sembrano però di fatto non essere ancora cambiate. Come dire che anche lo sguardo di Giacobbe è cambiato, ma non del tutto. Il figlio di Rachele non lo lascia partire con gli altri. Ha paura, vedete, non gli debba succedere qualche disgrazia. È stato scottato anche lui dalla prima esperienza, non vuole lasciarlo. Allora questo cammino che Giacobbe sta compiendo è un cammino che necessita ancora di altre tappe. È cambiato lo sguardo, cerca la vita, non cambia del tutto l'atteggiamento. Trattiene presso di sé Beniamino. Non si fida degli altri figli, ha paura. L'attenzione poi passa su Giuseppe, i suoi fratelli arrivano, si prostrano davanti a lui con la faccia a terra e Giuseppe li riconosce, non così loro. Questo è un po' il primo incontro che fanno e vedete, di fatto, perché ci sia una costruzione della fraternità, c'è bisogno che anche questi fratelli possano percorrere il cammino compiuto da Giuseppe. Anche loro devono andare in Egitto. Si prostrano davanti al fratello che poi parla duramente. Da dove venite? Da dove venite? Certo, è una domanda, potremmo dire, semplice, eccetera. Sarebbe interessante dire, ma non solamente l'indicazione geografica, da quale storia venite, presa più in profondità. E loro rispondono, ma notate la risposta, da dove venite? Dalla terra di Canaan per comprare viveri. Nella risposta che danno, c'è qualche cosa che non era chiesto, il motivo della venuta. Se mi chiedono da dove vengo, posso dire dalla terra di Canaan, punto, ho risposto alla domanda. Se dico qualcosa di più, forse a volte mostro una certa inquietudine. Può capitare anche a noi, ci accorgiamo, no? Quando parliamo un po' più di quello che ci è richiesto. Perché forse temiamo qualcosa, perché vogliamo mettere le cose a posto, perché non vogliamo che l'altro pensi chissà che cosa di noi. Loro dicono qualcosa in più. Giuseppe ritorna, li riconosce, mentre essi non lo riconobbero. Non è una posizione simmetrica. Non sono allo stesso livello. E allora Giuseppe si ricordò dei sogni che aveva fatto. Una cosa che colpisce è che Giuseppe avrebbe potuto ricordarsi dei sogni quando i suoi fratelli si erano appena prostrati per terra. Ricordate i covoni che si prostrano davanti al covone di Giuseppe, sempre al capitolo 37. Lì no. Lui si ricorda dei sogni quando i suoi fratelli non lo riconoscono. Questo può essere indice che del fatto che quei sogni non erano tanto per Giuseppe, come dire, adesso che si sono prostrati davanti a me, finalmente questi possono capire. No, l'attenzione di Giuseppe è sui fratelli. Adesso si ricorda e fa questa affermazione. Voi siete spie, voi siete venuti per vedere i punti indifesi del territorio. Giuseppe è astuto, Perché se io dico a una persona, tu sei una spia, qualsiasi cosa quella persona poi mi dirà, io la interpreterò così, così. Se io sono sicuro di, diciamo, di quello che penso su una persona, leggerò tutto quello che mi dice così. Se mi dirà una cosa, penserò, ecco, mi dice questo per questa cosa qui, mi dirà il contrario, mi sta dicendo questo per una cosa. Come dire, Giuseppe li mette all'angolo, li mette all'angolo, da lì non possono uscire. Sono in posizione anche di debolezza, perché sono quelli che sono letteralmente dei morti di fame di fronte al capo dell'Egitto. E allora bisogna vedere come potranno uscire di lì. E loro dicono, no mio signore, i tuoi servi sono venuti per acquistare i viveri. Allora, questa affermazione che di per sé ci sta, perché loro sono lì davanti al luogotenente del faraone, però ci dice anche una cosa, che per questi fratelli non esiste ancora la fraternità, o si è schiavi o si è padroni, no mio signore, i tuoi servi. Mentre all'inizio loro sono stati i padroni della vita di Giuseppe, e Giuseppe era caduto in schiavitù, adesso loro si rendono schiavi e l'altro è il Signore. Si fa fatica ad avere un rapporto fraterno, a vivere relazioni libere, senza paure. E poi noi siamo tutti figli di un solo uomo, noi siamo sinceri. Ecco, la sola possibilità che hanno queste persone è la verità. Non hanno altra possibilità, al di là di quello che Giuseppe può pensare. Noi siamo sinceri. Ecco, fossero stati sempre così, non è poca roba, è quella che Gesù sottolinea quando vede Natanaele. Ecco un israelita in cui non c'è falsità, la trasparenza. Ma Giuseppe insiste, no, voi siete venuti per vedere i punti indifesi del territorio. Non riescono a scalfire il pregiudizio di Giuseppe. E allora il racconto, quello del dire che 12 sono i tuoi servi, figli di un solo uomo. Ora il più giovane, Beniamino, è presso nostro padre e uno non c'è più. Ecco, di fronte a Giuseppe il primo resoconto dei fratelli, 12. Un passo lo stanno compiendo. Ma Giuseppe anche qui non si smuove. E allora la prima proposta. Vi metto in prigione e manderò uno a prendere il vostro fratello mentre voi rimanete in prigione, così vi metto alla prova, altrimenti appunto dirà sarete spie. Con questa prospettiva Giuseppe presenta ai fratelli quella che è stata la propria fine, quello di essere andato in prigione, come dire dovete arrivare fino qui anche voi. Li mette in prigione 3 giorni e poi arriva e fa un'altra proposta. Vedete, Giuseppe dice una cosa, poi ne fa un'altra. Allora sono 3 giorni in cui questi stanno in carcere, ma sono anche 3 giorni in cui Giuseppe pensa. Pensa e cambia il proprio parere, dicendo io temo Dio e dice... Ne trattengo uno e faccio tornare gli altri. Allora, usare bene il tempo, riflettere, saper tornare anche su quelle che sono state delle nostre decisioni se vediamo che altre sono migliori. Giuseppe fa questo. Cambia una decisione che aveva preso. e nelle sue parole torna questa espressione: io temo Dio. Nel racconto di Giuseppe non è che torni spesso questa affermazione, questo riferimento a Dio. L'avevamo ascoltato nei nomi dati ai figli, niente più. Adesso dice questo. E finalmente i fratelli cominciano a parlare l'un l'altro. Dicono: certo, su di noi grava la colpa nei riguardi di nostro fratello. E veniamo a scoprire che quando avevano messo nella buca Giuseppe, non avevano ascoltato il grido di Giuseppe, non avevano accolto la sua angoscia. E qui l'autore usa questa espressione, si dissero l'un l'altro, che era stata la stessa espressione in Genesi 37, quando Giuseppe era arrivato da loro, si dissero l'un l'altro, dice Genesi 37, 19, eccolo, è arrivato il Signore dei sogni, or su uccidiamolo e gettiamolo in una cisterna. La stessa espressione, cioè il parlarsi l'un l'altro, prima era usata per far fuori Giuseppe, adesso viene usata ricordando che loro non avevano ascoltato e accolto l'angoscia del fratello. Sta cambiando qualcosa anche in questi fratelli. Questo è motivo di grande speranza, vedete. Non c'è nessuno che rimane così per sempre, se non perché decida di rimanere per sempre. Io posso cambiare, l'altro può cambiare. Posso darmi fiducia, posso dare fiducia. Non sono obbligato a ripetere sempre lo stesso copione. Possiamo parlare tra di noi non per eliminare Giuseppe, ma per ricordarci il dolore che abbiamo procurato a Giuseppe. Poi arriva Ruben, il primogenito. Adesso sarebbe troppo lungo andare a rivedere quello che aveva fatto, ma è uno che poi si mette sempre in mezzo. Ma Ruben è il prototipo di quello che vuol salvarsi. Io non sono come gli altri. D'altra parte, non lo so, io lo dico da terzogenito, ma forse è il primogenito, che fa sempre così. Io non sono come gli altri. Il primogenito è l'unico che diventa fratello. Gli altri nascono già fratelli. Il primo deve accettare che gli altri lo rendano fratelli. E lui vuole distinguersi perché già con Giacobbe ha perso la faccia e forse vuole riconquistarla e rimprovera gli altri come dire: io ve l'avevo detto, ma non mi avete ascoltato. E adesso devo pagare perché non mi avete dato ascolto. E qui cosa ci dice? Che non si accorgono che Giuseppe li capiva, perché c'era l'interprete. Al capitolo 38, nella vicenda di Giuda e della nuora Tamar, era il velo che aveva nascosto questa donna agli occhi di Giuda. Adesso questo velo è l'interprete. Giuseppe li comprende, loro no. Però vedete, in questo modo però Giuseppe ha potuto ascoltare che i suoi fratelli hanno riconosciuto liberamente, non perché costretti, il male che avevano compiuto, che non avevano dato ascolto alla sua angoscia. L'autore poi parla del primo pianto di Giuseppe. Allora egli andò in disparte e pianse. Nel pianto, lo sappiamo bene, si mescolano tante cose. Nella preghiera possiamo chiedere a Giuseppe perché piange. E anche noi quando piangiamo, quando siamo tristi, perché siamo tristi? Perché ti rattristi, anima mia, dice il salmista, perché su di me gemi? Donna, perché piangi? Chiedono gli angeli e Gesù risorto a Maria di Magdala. Giuseppe piange, non vuole farsi vedere così, non vuole svelarsi, e poi torna e parla, rimane lucido. Possiamo solo immaginare cosa passa dentro di lui, ma Giuseppe non perde la lucidità. e poi sceglie Simeone. Allora non rimanda a casa uno solo, trattiene uno solo, trattiene Simeone. Non sappiamo i motivi, possiamo solo ipotizzare. Due cose possono forse aiutarci. Il primo è che nei 12 figli ha una posizione simmetrica a Giuseppe. Simeone il secondo, Giuseppe il penultimo. Simeone è il secondo figlio, per cui li chiama Giuseppe da un lato. Simeone è il secondo figlio di Lia. Beniamino, che è rimasto a casa, è il secondo figlio di Rachele. Bene, come dire, rivolete questo secondo, riportatemi l'altro secondo. Sono tutti segni. A volte la realtà ci butta lì delle cose che forse possiamo interpretare, che forse mettono in moto, se non altro. Direi, ci saranno chiesti, ma perché ha scelto lui? Non è che ha fatto la conta. Però ha scelto Simeone. Non si dice ne trattenne uno di loro. Ha trattenuto questo. Simeone è quello che anche nella radice del suo nome ha l'ascoltare, lo Shema. Non hanno ascoltato la sua angoscia? Bene, trattengo qui allora questo Simeone. Come dire, imparare a leggere quello che anche la realtà forse mi può dire. Li fa partire, mette il denaro nel sacco. Giuseppe, i 3 giorni non sono passati invano per Giuseppe. Ci ha pensato che cosa fare. Caricano, partono, poi passano la notte, uno apre il sacco e trova il denaro. E allora dicono, che è mai questo che Dio ci ha fatto? Adesso anche loro parlano di Dio. Si rendono conto che stanno vivendo qualcosa che a loro sfugge. Ma la cosa impressionante è che sembra che non vadano ad aprire i loro sacchi. Li riapriranno solamente davanti al Padre. Non si rendono conto di che cosa stanno vivendo. E allora arrivano finalmente da Giacobbe e riferiscono quello che è capitato. Allora riferiscono anche la loro difesa e poi dicono la condizione. Conducetemi il vostro fratello più giovane, così mi renderò conto che non siete spie, ma che siete sinceri. Poi svuotano i sacchi e trovano il denaro. Pensate a loro che hanno timore e pensate a Giacobbe. Questi ogni volta che vanno via tornano e manca un fratello. Ma adesso trovano anche il denaro. Non vede più un figlio e vede i soldi. Come dire, stanno dicendo, guarda, questo uomo non crede che noi siamo sinceri, ma noi siamo sinceri, e poi vede il denaro. Cosa penserà il loro padre? Il dubbio sulla sincerità non è solamente di Giuseppe, è anche di Giacobbe. E qui noi non abbiamo altra possibilità, Giacobbe non ha altra possibilità che quella di fidarsi. E Giacobbe non si fida. Voi mi avete privato dei figli. Giuseppe che dice, voi siete spie, voi mi avete privato dei miei figli. Giuseppe non c'è più, Simeone non c'è più, Beniamino me lo volete prendere. Tutto ricade su di me. Vedete, anche qui Giacobbe vive queste cose ancora un po' da padrone. È come se più che dalla sofferenza di Giuseppe, più che dalla sofferenza di Simeone e di Beniamino, fosse preso dalla propria sofferenza. Me lo volete prendere? E potremmo continuare, io non ve lo mollo questo, non ve lo do. E allora Ruben pensa di trovare anche qui la soluzione. Pensa che il dolore di Giacobbe per un'eventuale scomparsa di, di Giuseppe sia quella di, della morte dei suoi due figli, della morte dei nipoti di Giacobbe. Farai morire i miei due figli. Ruben non ha frequentato la bussola, o se l'ha frequentata l'ha persa. Non sa più quello che dice e sparirà dalla scena. Si squalifica da solo con queste proposte. Ma vedete, Ruben ha la stessa mentalità di Giacobbe in questa frase. Mettere in salvo noi. Sono preso a tal punto dal mio dolore che non riesco a vedere il dolore dell'altro. E Giacobbe risponde: il mio figlio non andrà laggiù con voi, perché suo fratello è morto ed egli è rimasto solo. Parole pesantissime queste. Non dice il vostro fratello, dice il mio figlio non andrà con voi, lui e voi. Dopo 20 anni, a questi livelli siamo punto e a capo. Perché suo fratello è Giuseppe per Giacobbe, sono i figli di Rachele. Se gli capitasse una disgrazia durante il viaggio che voi volete fare, non se gli capiterà una disgrazia in Egitto, ma durante il viaggio che voi volete fare. La sfiducia non è nel faraone, nel suo luogotenente, la sfiducia è verso di voi. Non mi fido. Fareste scendere con dolore la mia canizia negli inferi. Allora, questo capitolo che si era aperto con lo sguardo nuovo di Giacobbe termina col rischio che questo sguardo venga ancora abbandonato. Vedete, non cambia una volta per sempre. Siamo sempre sottoposti a possibili rischi. Eppure la possibilità di vita che questi figli presentano al loro padre qual è? Lascia partire Beniamino. Lascialo partire. Vuoi il grano? Rinuncia a tenere Beniamino con te. Questa nella Bibbia è sempre la possibilità di vita. La possiamo leggere in tanti modi. La possiamo leggere quando Mosè va dal faraone e dice: lascia partire il mio popolo, lascialo partire. E il faraone, che non vuol farlo partire, e alla fine quando lo fa partire dirà: cosa abbiamo fatto lasciando partire questo popolo? Andiamo a riprenderlo. Quello che Gesù dirà: chi vorrà salvare la propria vita la perderà. Non trattenere questa vita, non trattenere Beniamino, soffochi lui. Quello per chi c'era qualche anno fa, che abbiamo visto con Abramo, quando viene chiamato a consegnare Isacco: consegnalo. Non trattenerlo presso di te. In altro modo, non farti giocare dalle tue paure, ma fidati, fidati. Entra in questo circolo che è quello del ricevere e del donare. Non c'è altra possibilità. Non avverrà forse in maniera così semplice. Poi possiamo vivere questo a tanti livelli, anche in tanti ambiti della nostra vita. Ma è questo che ci viene prospettato, un riconsegnare per avere vita. Se volete, l'esempio più classico è quello del respiro. Non è che se tratteniamo il respiro abbiamo più vita. Inspiriamo ed espiriamo. In questo viviamo la libertà. Noi a volte abbiamo paura, A volte lo viviamo anche con tanti nostri doni, con tante nostre qualità. Abbiamo paura di perderli e di perderci. Questi figli con queste parole, e poi vedremo come continuerà, propongono a Giacobbe questa possibilità, cioè di continuare, di rafforzare quello sguardo nuovo che aveva fatto capolino. di cercare nuove possibilità di vita. Guardate, questa è una delle più grandi conversioni che possiamo avere. Quello di guardare e cercare possibilità di vita. Sant'Ignazio aveva una delle espressioni più care dicendo cercare e trovare Dio in tutte le cose. Vedere nuove tutte le cose in Cristo, cercare Dio in tutte le cose. Ecco, forse non dobbiamo aver fretta di trovarle, però almeno assumere questo sguardo. E allora potete fermarvi in preghiera, ci sono diverse scene in questo capitolo, il dialogo tra Giacobbe e i figli, Giacobbe che trattiene Beniamino, l'accusa di essere spie, il dialogo con Giuseppe, il pianto di Giuseppe, il ritorno da Giacobbe e questa volontà di Giacobbe di trattenere presso di sé Beniamino. Provate a immaginarvi una di queste scene, queste persone, Giuseppe, l'incontro coi fratelli, i figli, cosa avrà pensato anche Beniamino di fronte a quel dialogo, come si sente uno che si sente protetto dal padre in questo modo, ma in un certo senso anche soffocato dal padre in questo modo. Vedete voi dove vi conduce la preghiera e lì sostate, chiedendo come sempre al Signore di farvi sentire e gustare quella parola che a voi oggi risuona in maniera più forte.